Oggi finiamo questa parte che riguarda le libertà fondamentali, riflettendo ancora un po' sulle associazioni e poi affrontando il problema della libertà di espressione. Quindi siamo per il momento ancora sull'articolo 18 e poi andiamo avanti fino all'articolo 21. Domani, solamente sarebbe oggi, la prima ora è questo, la seconda ora vorrei parlarvi di diritti sociali. Pomeriggio ci sono le notizie della stampa e penso che bisogna riflettere un po' sulla strana vicenda di questa crisi di governo, di formazione del governo. Questo è il paese delle deroghe. Domani, diritti politici e così finiamo in gloria. Sì, allora, articolo 18, libertà di associazione, oh, e perché non si vede? Ci sarà un motivo, ci sarà un motivo, sì, il motivo è questo qui. Non è quello. Il motivo è questo qui. Bello. Se cambia qualcosa, ma non cambia nulla. Va bene, facciamo una cosa. Nel frattempo vediamo se si riassetta la cosa, speriamo. L'articolo 18 dice che tutti sono liberi di associarsi per fini che non siano vietati i singoli dalla legge penale. Allora, ieri abbiamo visto un po' che cosa vuol dire quel liberamente, il concetto di libertà negativa di associazione, e qualche ostacolo che si incontra adesso si vede? Strano, perché è tutto spento. Mi piace questa cosa. Va bene, vediamo se non si accende più. Scusate, ci sono piccoli problemi. È partito, è già una buona notizia. Adesso devono solo far partire questo. Vabbè, prima o poi si sblocca. Qualche ostacolo abbiamo visto sulla libertà negativa sta nelle associazioni obbligatorie, in particolare negli ordini professionali, ma non solo, anche nelle federazioni sportive. L'altra cosa che mi interessa, poi abbiamo visto le associazioni segrete, quelle cosiddette paramilitari, bisogna avere pazienza. Oggi vorrei soffermarmi un attimo sui fini vietati ai singoli dalla legge penale, cioè quali sono le finalità che si ritengono vietate anche alle associazioni. Dico anche alle associazioni perché, come ieri vi dicevo, non possono esistere reati solamente associativi. Se un comportamento è lecito per gli individui, lo possono svolgere, compiere, sia in forma individuale che in forma associata. Per cui i diritti sono gli stessi. E quando c'è un comportamento lecito, e cioè non vietato, perché il principio è che tutto è libero, salvo quello che è espressamente vietato, che tra l'altro era una delle norme che voleva introdurre Calderoli, credo. Purtroppo c'è già questa norma, è un principio generale di libertà, noi siamo esseri liberi. Se qualche limite ci viene imposto, deve essere giustificato. Noi siamo titolari di diritti, di libertà, qualsiasi limite a questi diritti e libertà deve essere imposto in nome di qualcosa, e questo qualcosa può essere il diritto degli altri, altri diritti, l'interesse pubblico prevalente e così via, ma deve essere motivato, perché se no mancherebbe il giudizio di congruità, quello schema di ragionevolezza che è anche lo schema del bilanciamento degli interessi. E questo è un concetto che non sempre è presente nelle nostre pubbliche autorità, che ogni tanto chiedono delle cose che non possono chiedere. Ma lasciamo stare questo aspetto. Quello che è interessante è che noi siamo liberi e siamo liberi sia come individui, sia nelle formazioni sociali, dice l'articolo 2. Diritti inviolabili dell'uomo che li esercita sia individualmente che nelle formazioni sociali. E l'articolo 2 e l'articolo 18 creano questa assoluta sovrapposizione tra ciò che è libero per gli individui e ciò che è libero per le associazioni. Allora, ogni tanto si creano dei problemi. Per esempio, questo è un problema. L'associazione di tipo mafioso. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da 3 o più persone è punito con la reclusione, eccetera. Che cos'è il reato di associazione di tipo mafioso? Ce lo spiega il comma 3 e qua, vedete, inizia il problema interpretativo. L'associazione di tipo mafioso, quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo, per cui è il fatto dell'associazione che crea l'aspetto negativo e delle condizioni di assoggettamento di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessione, autorizzazione e così via. E su questo articolo si è parecchio discusso, perché sembra quasi che sia introdotto un reato esclusivamente associativo, come se essere mafiosi è perfettamente lecito, ma se sei mafioso o associato con più di 3 persone scatta l'associazione mafiosa, allora sembra che sia un reato solamente associativo. La spiegazione che ne ha dato anche la Corte Costituzionale è che essere mafiosi è vietato. Non è che uno può mettersi un cartellino mafioso individuale e girare impunemente per strada. E l'associazione di tipo mafioso è un reato di tipo associativo, ma perché quello che il comportamento è vietato ai singoli. No? E ai singoli che è vietato avvalersi della forza di intimidazione, omertà, acquisire, gestioni, comunque controllo, minacce, atti di violenza. Non è una spiegazione totalmente appagante, però ci sta. L'idea è, se tu vai in un negozio e chiedi il pizzo, quello è un comportamento vietato al singolo. Se lo fai attraverso una forma associativa, il pericolo è molto maggiore, la pressione è molto maggiore. Esiste d'altra parte un reato di associazione a delinquere, no? L'associazione a delinquere è di per sé una fattispecie di reato. Più classico è questo esempio, che è l'esempio delle associazioni e propagande sovversive. Questo esempio mi serve per farvi capire come ha ragionato la Corte a questo proposito e anche per andare avanti con quello che si attacca a questo problema, che è il problema della libertà di espressione. Cosa sto cercando? Sto cercando l'articolo 270, sì. Associazioni sovversive. Si può essere sovversivi? Fortunatamente sì, perché sennò io vivrei in carcere. Chiunque nel territorio dello Stato, questo è il codice penale, 1930, per cui una misura fascistissima, chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza e dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da chiunque partecipa alle associazioni è punito. Quindi è punito chi promuove, dirige, organizza e anche chi partecipa. E questa è una fattispecie tipicamente associativa. Si chiama associazione sovversiva. Questa norma è stata impugnata e ha dato origine a una sentenza storica della Corte su cui merita un attimo riflettere. Vedete, una sentenza del 66, sentenza piuttosto breve, che riguarda i reati di associazione sovversiva e di propaganda sovversiva. E la Corte interviene con una sentenza che definisce differentemente le due fattispecie. Contrariamente a quanto ritiene la Corte d'Assise di Modena, è ormai principio certo, non è questo il passo che mi interessava, questa è una sentenza che meriterebbe essere letta integralmente, perché cominciamo dall'inizio. Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, si ritenne in dottrina e in giurisprudenza che la norma impugnata fosse in contrasto con i nuovi principi cui si è ispirato l'ordinamento. In seguito però si è dubitato dell'esattezza di ciò ed è prevalso, anche nelle pronunce della Cassazione, il concetto che detta norma esprime non peculiari finalità del passato regime, ma obiettive esigenze dello Stato. Allora, l'argomentazione è: questa è una norma tipicamente fascista che punisce la sovversione, ma questo schema è stato superato dall'idea che sovvertire lo Stato non va bene neanche in epoca costituzionale. E dice la Corte, in un giudizio di costituzionalità l'origine e la ratio iniziale di una disposizione non possono considerarsi decisiva per un'esatta interpretazione nell'ambito del sistema, dal momento che, quale siano il tempo e l'occasione che ha dato vita, bla bla, la norma va esaminata nella sua obiettiva struttura e interpretata nella sua reale portata. Questo è l'argomento della eterogenesi dei fini, si chiama così nella dottrina, no? E cioè l'idea che una norma nasce con dei fini, ma non è detto che possa sopravvivere perché svolge una funzione diversa nell'ordinamento. Allora, il fatto che questa norma sia stata inventata dal fascismo per punire qualsiasi attività politica antifascista è un fatto storico, ma non condiziona la legittimità della norma, perché la norma può avere un suo significato perché svolge una funzione nel sistema che è diversa da quella originaria. Il vizio originario qui, il peccato originale qui non vale. Il problema è se la norma possa essere giustificata oggi nell'ambito del sistema costituzionale così com'è. È ormai principio certo, generalmente accolto, affermato con diverse sentenze bla bla, che la tutela del buon costume, espressamente richiamata dall'articolo 21, non costituisce il solo limite alla libertà di manifestazione del pensiero, sussistendo invece altri limiti dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi. Su questo bisogna che io vi parli subito dopo. Qui si sta parlando del reato di propaganda. A me interessa più esattamente il reato di associazione. Sono due reati che vengono impugnati, due fattispecie impugnate di fronte alla Corte. Allora, per quanto riguarda la propaganda, ne parlo subito dopo, la Corte dice, hai ragione, ci possono essere vizi di legittimità. A diverse conclusioni la Corte deve prevenire in merito al secondo comma dell'articolo 272 che punisce chiunque fa propaganda per distruggere le prime del sentimento nazionale. Uffa, è la sentenza sbagliata questa. Questa è tutta sulla propaganda e non sull'associazione. Scusate, ma ho sbagliato sentenza. E infatti parla delle libertà di manifestazione. Io mi sembrava di ricordare che fossero i due reati, invece sono i reati, sono due. Uno è la propaganda per l'instaurazione violenta delle dittature e l'altro è la propaganda per deprimere il sentimento nazionale. E le due fattispecie sono della Corte distinte. E dicendo deprimere il sentimento nazionale non è un reato sostenibile in regime costituzionale, ma invece la propaganda per l'instaurazione violenta della dittatura lo è. E questo si lega a quello che la Corte ha detto a proposito dell'associazione sovversiva, 270, questo 272. 270, che prima vi mostravo, punisce l'associazione sovversiva. E la Corte l'ha giustificata questa norma dicendo che il essere sovversivi è un diritto di tutti. Io posso di conseguenza scrivere qua sovversivo, posso scrivere anche anarchico per esempio, e anche monarchico. Cosa c'è di più sovversivo in Italia di essere monarchici? L'unico limite della divisione costituzionale espresso in Costituzione, eppure abbiamo ancora, sono sempre meno perché gli italiani sono longevi, ma prima o poi, e di conseguenza i monarchici sono sempre meno, però esistono associazioni monarchiche, sono esistiti partiti monarchici, anche in Parlamento esisteva storicamente un partito monarchico, e non è considerato sovversivo. Perché non è considerato sovversivo? Perché la fattispecie è stata salvata dalla Corte Costituzionale per questo motivo, per il violentemente. Allora, una cosa è essere sovversivi, un'altra cosa è mettere le bombe. Una cosa è essere sovversivi, un'altra cosa è marciare su Roma. Puntare il colpo di Stato con la soppressione dell'avversario. Allora, questi sono comportamenti che sono vietati ai singoli, perché l'uso della violenza in politica è vietato al singolo ed è vietato anche all'associazione. Questa è la spiegazione che ha dato la Corte per rendere salva la fattispecie. E questo significa che il giudice che agisce per l'applicazione dell'articolo 270 deve valutare gli elementi della fattispecie che la rendono compatibile con la Costituzione, cioè deve valutare se l'associazione, oltre a dichiararsi sovversiva, compie anche atti violenti o ha in programma di compiere atti violenti. Perché questo rientra nei comportamenti che sono vietati anche ai singoli. Mettere una bomba è vietato, se lo faccio da solo è un reato, se lo faccio in associazione diventa un reato più grave. ma io non colpisco l'associazione di per sé stesse. Punisco i comportamenti che sono vietati ai singoli, oltre che agli associati. Ma la sentenza sbagliata che vi leggevo prima mi introduce un altro argomento che però riguarda la libertà di espressione, che sta subito accanto. Perché qual è il problema della libertà di espressione? È che noi non sappiamo esattamente che cosa sia l'espressione del pensiero. La libertà di pensiero non è garantita dalla Costituzione, così come non c'è una garanzia della libertà di fede religiosa. Perché non è garantita? Perché quello che sta dentro di noi sono fatti nostri. Il diritto non si occupa di quello che sta dentro di noi. Noi possiamo avere in mente i pensieri più criminali e vorrei vedere se nessuno di voi ha mai avuto un pensiero veramente criminale. E nessuno ci può punire per il nostro pensiero, anche perché sarebbe difficile, come dire, captarlo, no? Il problema è l'esternazione del pensiero. Il problema non è a che tipo di Dio uno crede. Il problema è che cosa fa per comunicare al mondo, nonché a Dio stesso, il suo atto di fede. Questa è la cosa che interessa il diritto. Il diritto interessa la sfera esterna delle persone. Non mi interessa quale sia la tua morale, quello che mi interessa è che la tua morale non si, gli atti di esercizio delle tue scelte morali non siano impattanti sulla società. Nel momento in cui impattano sulla società, ovviamente si crea un problema di coesistenza. E questo è un filone estremamente delicato, perché poi la manifestazione della fede, articolo 19, e la manifestazione del pensiero, articolo 21, implicano anche la comprensione di che cosa sia il pensiero e quando il pensiero smette di essere sempre e soltanto pensiero. Tizio è sul ponte, sul... non si chiama mensola, si chiama parapetto del ponte, e sta guardando i gorghi del fiume sotto di lui, e sta pensando, mi hai butto, non mi butto, Caio passa vicino e dice, ma dai, e buttati, ma cosa fai, non vedi che sei sfigato, che vita inqualificabile conduci, ma come pensi di reggere questo mondo, tu non sei adatto a questo mondo, e gli fa un lungo discorso con cui lo persuade e lui dice, sai che c'hai ragione, me butto, e si butta. Tizio ha esercitato la sua manifestazione del pensiero. Esiste il reato di istigazione al suicidio. L'istigazione non è spingerlo, perché quello sarebbe un altro reato. Se lo spinge è omicidio. Ma se lo ritontona per mezz'ora e lo persuade a buttare giù con le mani dietro la schiena, senza sfiorarlo, questa sua attività è manifestazione di pensiero. Bel problemino, no? Problemino che affrontano tutte le giurisdizioni costituzionali del mondo. Durante gli anni della guerra in Vietnam ci sono stati non so quanti processi in America sul problema di che cosa fosse il pensiero. Perché se io al bar bevendo una birra con gli amici parlo del governo militarista schifoso, bisognerebbe bruciarli, che andassero loro a combattere in Vietnam, io me ne sto a casa, mi rifiuterò, mi mangio la lettera con cui mi convocano per arruolarmi e così via. Queste sono delle cose che staranno in un pensiero più o meno strutturato, più o meno con valore, no? Ma noi possiamo anche dire stupidaggine ogni tanto, no? Non è che raccontando barzellette al bar facciamo una gran figura, o forse sì, dipende dalla barzelletta, ma comunque siamo liberi di farlo. Ma se io le stesse cose le dico col megafono in piazza, di fronte a 20.000 persone con la fiaccola in mano, dicendo bisogna andare a bruciare il palazzo del governo, e questo muove le 20.000 persone con la fiaccola in mano e danno fuoco al palazzo del governo, il mio era libero esercizio del pensiero? È un problema veramente difficile. E quando si dice che ne uccide più la parola che la spada, io preferirei essere ucciso dalla parola, devo dire la verità, ma comunque si dice qualcosa che è abbastanza vero, no? C'è riunione del Consiglio dei Ministri, il Ministro esce e dice, ma secondo me le banche italiane non arrivano a mezzanotte, crollo in borse, il suo è un libero esercizio del pensiero. Capite che ci sono contesti che possono essere quasi infiniti di problema, di linea tra quello che è il libero pensiero, esercizio della manifestazione del pensiero, e degli effetti materiali. Quello che si chiama il passaggio dal pensiero all'azione. Se io persuado uno a buttarsi giù dal ponte, è come se lo spingessi, non è esattamente la stessa cosa, ma smette di essere pensiero e è un inizio di azione. Se io guido il corteo a bruciare Palazzo Chigi, che tra l'altro è un bel palazzo, peccato bruciarlo, e quello smette di essere pensiero e comincia a essere azione. E voi capite che il distinguere le due cose è una questione delicatissima, difficilissima. Allora, la sentenza sbagliata che vi leggevo prima, di questo si occupa. Perché il problema della propaganda sovversiva è un problema di questo tipo. Il primo comma del 272, andiamo a vedere che cosa dice il 272, codice penale, mondo diritto, bel sito deve essere, vedete che ci sono delle note sulla giurisprudenza della Corte. Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per l'instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale, o comunque per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali, ovvero fa propaganda per l'istruzione di ordini, è recluso. E qui ci dice che la sentenza 87 ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 272. Ma il secondo comma è questo che dice: se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da 6 mesi a 2 anni. Allora, vedete, la Corte in quella sentenza ha dichiarato illegittimo la norma sulla propaganda, perché qua non c'è nessun pericolo. Che cosa vuol dire deprimere il sentimento nazionale? Cosa vuol dire? Nulla, no? Qual è l'elemento di rischio? Altra cosa invece il primo comma, perché qui c'è la propaganda per l'instaurazione violenta, e quindi dice la Corte, quello che interessa qui è che nell'ordinamento giuridico predicare la violenza è un reato. Naturalmente l'elemento di valutazione deve essere in concreto. È il giudice davanti a Tizio che deve dire, ma questo predicava la violenza con la birra in mano, e di conseguenza non sembra che ci sia un reato di pericolo di qualcosa. Un'altra cosa è che invece di avere la birra in mano aveva la fiaccola in mano. Cambiano le circostanze di fatto, e nella valutazione delle circostanze di fatto il giudice può capire se il reato si configura, perché il problema è predicare la violenza e quindi distruggere quello che è l'ordine pubblico. Discorsi, come vedete, parecchio difficili, parecchio complicati. Vietando la propaganda come mezzo tendente all'instaurazione violenta di un diverso ordinamento, la norma impugnata tutela altresì l'ordine economico rispetto al diritto al lavoro, all'organizzazione sindacale, eccetera. Il diritto di libertà di manifestazione del pensiero non può ritenersi leso da una limitazione posta a tutela del metodo democratico. Gli articoli 1 e 49 proclamano tale metodo come il solo che possa determinare la politica sociale nazionale. Adesso non consente l'usurpazione violenta dei poteri. Vedete, tutta l'argomentazione della Corte è giocata su una doppia linea. Da un lato quello che la Costituzione premia, la Repubblica Democratica, la sovranità appartiene al popolo, i partiti politici concorrono con metodo democratico. E dall'altra parte, nell'esatto opposto, quello che invece la Costituzione punisce o accetta che sia punito, e cioè l'uso della violenza nella politica. Ma l'uso della violenza nella politica è un divieto che viene posto ai singoli e anche alle associazioni. È posto ai singoli sia come attività, sia anche come manifestazione del pensiero, nella misura in cui questo pensiero cessi di essere pensiero, ma abbia quell'inizio di azione che vi dicevo prima. Il discrimine è sottile. È sottile, ma vi fa capire anche il senso di queste pronunce della Corte. La pronuncia della Corte non sta dicendo questa disposizione è perfettamente costituzionale, sta dicendo questa disposizione è costituzionale se e nella misura in cui il giudice la applichi correttamente. È il giudice che deve avere la discrezionalità nel valutare i comportamenti e capire se dire a uno guarda che stai facendo una vita di puntini puntini sia espressione del pensiero o invece istigazione del suicidio. Sono le circostanze di fatto che cambiano, e delle circostanze di fatto non si può fare il carico il legislatore, ma si deve fare carico il giudice. Uno dei filoni della giurisprudenza costituzionale sul bilanciamento dei diritti, e il bilanciamento dei diritti si configura sempre quando si sta parlando di limiti ai diritti, perché i diritti stanno su un piatto della bilancia. Dall'altra parte, per limitarli ci devono essere altri interessi, altri diritti, interesse collettivo e così via. Uno degli argomenti che usa la Corte è che questo bilanciamento non può prescindere dalle valutazioni in concreto del giudice. Per cui sono illegittime le leggi che non lasciano spazio di discrezionalità al giudice. Il giudice deve essere in grado di valutare in concreto i fatti. Per cui la fattispecie va bene in quanto fattispecie astratta, ma implica sempre una valutazione in concreto dei fatti. Questa sentenza, questa è un'altra sentenza utile, vabbè, ma non perdo in tempo con questa sentenza è interessante, invece bisognerebbe perdere tempo, perché introduce un argomento che ha avuto grande seguito in giurisprudenza e anche in dottrine, cioè l'argomento dell'ordine pubblico. È ovvio che la locuzione ordine pubblico ricorrente in legge anteriore al gennaio 48 debba intendersi come ordine pubblico costituzionale e deve essere assicurato appunto per consentire a tutti il godimento effettivo dei diritti inviolabili. Che cos'è il problema? Il problema è che in Costituzione non compare mai la parola ordine pubblico. Compare nel 2001 o nell'articolo 117 secondo comma, dove si distinguono le competenze dello Stato da quelle delle regioni, per dire che l'ordine pubblico è una competenza dello Stato. Ma dove si parla di libertà non compare la parola ordine pubblico. Compare invece in tutta la legislazione, e la Corte dice: tutto sommato va bene. Ritiene il pretore dei Recanati che l'ordine pubblico debba cedere di fronte ai diritti costituzionali protetti, anche se questi vengono esercitati in modo da compromettere altri beni e diritti pubblici, non ricordati in modo espresso dalla Costituzione. Tranquillità, il riposo, il decoro. Vedete, spesso capita il pretore che pensa di ergersi difensore dei diritti negando che i diritti possano avere limitazioni. Questo è un tormentone anche nella filosofia dei diritti in Italia. Forse voi avete assistito alla lezione del professor Ferraioli. Il professor Ferraioli è, come dire, un pilastro della difesa oltranzista dei diritti. Infatti prende sempre me come esempio opposto, perché io sono un teorico del bilanciamento e come tale infrango i diritti. Pazienza. Si tratta di una tesi errata, quantomeno la Corte mi dà ragione, che contrasta con lo spirito della Costituzione e ne sovvertirebbe i fini. La garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo diventerebbe illusoria per tutti se ciascuno potesse esercitarli fuori dall'ambito delle leggi, della civile regolamentazione, eccetera. Anche i diritti primari e fondamentali, articolo 21, debbono venire contemperati con le esigenze di una tollerabile convivenza. Non sarebbe consentito, per esempio, diffondere il proprio libro o pensiero al colmo della notte, questo è un precedente della Corte Costituzionale che ho già raccontato, con altoparlanti spinte al massimo del volume, allo stesso modo che per garantire a tutti i singoli gruppi il diritto, il materiale e possibilità di espressione e propaganda, sono stabiliti orari e turni per le riunioni e così via. Qua c'è tutta una giurisprudenza della Corte che viene sintetizzata in queste due frasi, che è la giurisprudenza sui limiti della propaganda politica. L'ordine pubblico viene preso dalla Corte Costituzionale come se fosse riassuntivo di una serie di interessi al quieto vivere. Cioè tu hai l'esercizio dei tuoi diritti, però non puoi turbare quello che è il quieto vivere, che non significa nulla il quieto vivere, no? Cioè il fatto di non essere disturbati, sì, è una bella cosa, però di fronte all'esercizio dei diritti ci deve essere un qualche bilanciamento. E tutto il problema del bilanciamento nasce da questa problematica. Ora, di ordine pubblico nella Costituzione non si parla. Nell'articolo 17, dove si parla della possibilità di vietare riunioni in luogo pubblico, si parla di incolumità e sicurezza pubblica, non di ordine pubblico. E tendenzialmente la giurisprudenza e la dottrina hanno finito con restringere questa etichetta dell'ordine pubblico esattamente a questo, e cioè alla sicurezza pubblica. Tu devi mettere come limite alle libertà l'esigenza di incolumità. E il quieto vivere? E la tranquillità? E il riposo notturno? E il rispetto dei monumenti? Facciamo campagna elettorale, partono, una volta partino perché sono praticamente più tutta la televisione, partono quelli che mettono i manifestini e cominciano a riempire i palazzi storici di manifestini e le statue ci appendono i simboli di partito. Può essere fatto? No, perché non è manifestazione del pensiero, non è anzi il lato più elevato della manifestazione del pensiero, quello del pensiero politico. È ovvio che la Corte ha risposto di no, perché ci sono altre esigenze. Prima esigenza è regolare la concorrenza, per cui voi avete visto che quando c'è una campagna elettorale il Comune mette fuori dei tabelloni e ci sono degli spazi riservati, e quello è una regolazione della concorrenza, e chi appiccica i manifestini del suo partito fuori da quegli spazi viene sanzionato. Verrebbe sanzionato, anche perché alla fine fanno sempre una normina che gli toglie la sanzione. Ma la regola sarebbe questa: tu hai spazi limitati perché le risorse sono limitate. È come la par condicio in televisione, no? Ok? anche un'altra di quelle bufale incredibili italiane, ma che tutto sommato potrebbe avere anche un senso. Per cui tu non puoi, di fronte a una risorsa limitata come lo spazio televisivo, lasciare che una parte la occupi tutta. E quindi devi regolare il concorso tra soggetti che rivendicano lo stesso diritto. Concorso nei diritti. Benissimo. Poi ci sono gli altri diritti, gli altri interessi, i beni culturali, i monumenti storici sono patrimonio comune, vanno tutelati? O si può fare come l'ISIS che li tira giù e li vende al mercato nero? Allora, qual è lo status giuridico del bene culturale che lo fa prevalere sulla libera manifestazione del pensiero? Vedete quanti pesi diversi stanno sull'altro piatto della bilancia, no? E siccome non può esserci un elenco completo dei controinteressi, si ricorre ad alcune categorie. E queste categorie sono scivolose, perché quando si parla di ordine pubblico o della tranquillità, il decoro, si parla di concetti estremamente scivolosi. Il più scivoloso dei quali è il buon costume, di cui vi parlerò dopo la pausa.